Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Irradiati.
Eccola, signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Ci mancava solo questa.
Ancora gli irradiati per la puntata, abbiamo perso il conto, il numero della puntata. Una volta c'era la Domenica Sportiva che le teneva tutte, quando c'era Tito Stagno, no? Ciotti, questi giornalisti storici. Punta 1727, 4000, noi qui ci siamo persi il conto, a 25 abbiamo saltato il banco.
Abbiamo perso il conto.
Insieme a me, come sentite oggi, abbiamo
Massimiliano
e Luca.
Massimiliano e Luca, e sono Simon come sempre. Gli irradiati sono qui come tutte le volte con i quotidiani. Adesso qui ce n'è uno sotto mano dal quale stiamo prendendo delle notizie, ma così in diretta, mentre sfogliamo, sono cose che ci interessano. Abbiamo scelto dei pezzi musicali, dei quali avete sentito il primo, che è questo qua.
Tears in Heaven di Eric Clapton.
Dillo davanti al microfono.
Tears in Heaven di Eric Clapton.
Esatto, scelto da Massimiliano. In particolare, perché questa scelta? Cioè, questa canzone, quando, come l'hai scoperta? Perché ti piace? Perché ti andava di indicarcela?
Parla di una tragedia, cioè è dedicata al figlio che è morto in un incidente.
Ah, il famoso figlio che cadde dal terrazzo?
Sì, dal terrazzo. Lui era fidanzato con Lori del Santo.
Sì, sì.
Doveva andare a prendere il figlio e portarlo allo zoo.
Sì. Ah, ricordo. Anni 80, ricordati di parlare davanti al microfono.
Scusa.
Anni 80, se non sbaglio, fine 80,
sì,
inizio
fine
90.
Fine anni 80, inizio anni 90, anche forse. Sì.
Inizio anni 90 però, la canzone, però la morte del figlio mi sembra...
Sale prima?
Di Simone, sì. Fine anni 80.
La canzone sì, bellissima, sì, Lacrime in Paradiso. L'avete sentita, insomma. Sì. Cioè, c'era un momento nel quale le bellissime attrici del cinema italiano erano, cioè, femme fatale del jet set. C'era Lori del Santo che stava con Eric Clapton, poi avevamo, c'era la Bertè che stava con Borg qualche anno prima, insomma.
C'era... Mi regalò un'isola, mi ricordo.
Chi? Borg?
Borg.
Regalò un'isola alla Bertè?
Sì. Ci stava bene, lo era la Bertè, perché con Borg, perché quello anche era pieno di soldi allora.
Era una bella coppia.
Era una bella coppia comunque.
Sì, sì. Beh, insomma, giovani, belli.
Giovani,
sì,
belli, e di successo.
È di successo, sì.
Io ho un grande appassionato di tennis. Quando ero giovane ho giocato parecchio, ho fatto parecchi tornei.
Ero
C1.
Ah, beh, allora...
classificato, poi ho iniziato a lavorare.
Allora aspetta che adesso ci fermiamo perché è il momento di mandare musica. Poi ci...
Irradiati!
Massimiliano, tennista in gioventù, i campi rossi...
Li preferivo.
I campi rossi, beh, anche perché dalle nostre parti i campi verdi e in cemento.
I campi verdi.
Si trovano i campi verdi.
Ce ne sono abbastanza.
Cemento, qualcosina si trova.
Luca, tu hai praticato sport? Hai fatto...
Solo un po' di calcio quando ero giovane, ma così a livello di minimo con gli amici, non è che aspirava tanto, insomma.
E invece qui abbiamo, insomma, una C1, anni 80?
Anni
90?
Primi anni 80.
Insomma,
ho 58 anni.
Ah, complimenti, te ne davo meno. Insomma, però ecco, cioè, tennis dell'epoca, racchettine in legno,
perché erano piccoli. La tecnica completamente diversa da quella che hanno oggi i campioni.
Sì.
Allora c'era Panatta, per esempio. Noi avevamo, molto bravo.
C'erano colpi appoggiati.
Sì, appoggiati,
spallati.
Meno potenza, diciamo, sì. Ecco.
Ho sentito Panatta nei giorni scorsi parlare rispetto a qualcosa di, dei vari tennisti attuali, del tennis dei tempi moderni.
Panatta è stato bravissimo, un eccellente campione.
Sì, sì. Doppio anche con Bertolucci, mi ricordo.
Sì. È bellissimo anche il film sulla Coppa Davis vinta nel 76, sì, di quella squadra. La squadra mi pare che sia il titolo di, quel, di quelle...
Non mi ricordo.
Sono sei puntate, un documentario fatto di sei puntate che è stato visto, c'era su Netflix, credo, insomma sulle TV, sulle piattaforme, sì, molto molto bello, nel quale tutti questi personaggi, Zugarelli, Bartolucci, sì, Bertolucci, Barazzutti, scusa,
Barazzutti.
Panatta, parlano del, del tennis dell'epoca, delle loro avventure, certo, battaglie. Sì, e Panatta nei giorni scorsi, ho sentito un'intervista, diceva il tennis attuale è un altro pianeta,
sì,
battono a 200 km all'ora. Non è neanche paragonabile,
lontanamente paragonabile a quello che
allo sport che, fa, che, allo sport che faceva lui.
Infatti
sport,
prima però... era meno fondamentale il servizio, è come oggi che, come dici tu, battono a più anche di 200 all'ora,
sì,
e quindi è fondamentale prima,
c'è da ammazzarsi proprio.
Arriva,
se ti arriva una pallina
arriva contro un proiettile,
no, proiettile. Se ti prendono
servizio dritto, adesso il tennis,
servizio, poi scendi a rete.
I primi due colpi, servizio e dritto, perché con un servizio a 200 all'ora l'avversario, se riesce, la ributta di là in qualche modo, e tu se hai un bel dritto chiudi subito.
Uno dei primi fu Ivan Lendl, mi ricordo, a sfruttare la potenza.
Sì, quando è entrato prepotentemente nella scena ha cambiato il ritmo, sì. Rispetto ai Panatta, ai Gerulaitis, rispetto a quel tennis precedente, insomma, anche Borg, cioè aveva un tennis comunque anche più Borg, appoggiato. Sì. Poi McEnroe ha resistito in, questo, in questa fase
John
di transizione.
McEnroe. John McEnroe.
Le finali John McEnroe-Borg,
esatto,
sono
esatto,
storiche.
Sì, sì, sì.
McEnroe che dava sempre in escandescenza, mi ricordo.
McEnroe col suo talento infinito è riuscito,
presto.
Sì, sì, è riuscito a gestire un po' quei 5-6 anni di è l'ultimo che ha ammainato, diciamo, la bandiera. Bene, e, poi dopo abbiamo altri argomenti molto importanti di attualità. Guarda, qui c'è una notizia sulla moglie del Chapo Guzman che dopo...
Irradiati!
Articolo di Roberto Saviano su Corriere della Sera, pagina 19. Nella rubrica esteri, qui abbiamo questa notizia qua. Il Chapo Guzman, sappiamo tutti che è Joaquin Guzman, detto El Chapo, è considerato il signore della droga messicano. Prima della sua cattura è stato a capo del cartello di Sinaloa, famoso, famigerato. È evaso dal carcere due volte, nel 2001 e nel 2015, arrestato di nuovo nel 2016, viene condannato all'ergastolo che sta scontando in terra americana nel carcere di Florence in Colorado. Succede che la moglie, mai pentita, titolone del Corriere della Sera, del signore dei Narcos, può sfilare come una diva. La consorte del Chapo in passerella a Milano. Qual è il vero messaggio? Si chiede Roberto Saviano. Ecco, io credo ai due esperti che sono qui con me, esperti di diritto matrimoniale e esperti insomma, di lettura della società. Prego,
ci trovate impreparati ovviamente
sul diritto matrimoniale.
Sì.
No, allora secondo me
sicuramente
io la vedo come una provocazione.
Prego, prego.
No, per una provocazione non penso ci siano altri fini dietro, sennò quali potrebbero essere? Me lo chiedo, ma
prego Luca.
È buon per lei perché sfila senza che nessuno, come dire, glielo impedisca, perché in realtà volevo dire una cosa del genere non dovrebbe succedere.
Sì, sfila
normalmente nella... cioè, la moglie di un delinquente, perché il delinquente praticamente
sì,
non dovrebbe essere neanche considerata, voglio dire, no?
Allora il punto è questo: lei tecnicamente non si è mai pentita, come dire, non è che ha denunciato il marito o ha preso le distanze oppure si è pentita. Lui è in carcere da 20 anni, riconosciuto da tutti come il capo del narcotraffico, insomma del cartello di Sinaloa, del traffico messicano, esatto, il gas, cioè, non è che stiamo parlando di un caso, no, controverso,
certo,
o di una ingiustizia della legge, cioè, è evidente,
è palese.
Lo sa, insomma, è così, anzi lui non ha mai nascosto di essere il grande capo
certo,
del cartello di Sinaloa, quindi E lei non ha mai detto sono pentita.
Se ne vantava.
Beh, no, certo, lui
poi aveva parlato anche con Sean Penn, se non sbaglio,
sì.
per realizzare un film.
Sì, hanno fatto più pellicole sul Chapo,
sì, personaggio. Sono state fatte diverse pellicole su di lui.
Esatto,
personaggio. Sono ispirate alla sua storia.
Esatto, personaggio famoso, importante. Sì. Lei non si è di fatto mai distaccata, non ha mai detto sono pentita, mi dispiace che mio marito abbia narcotrafficato la droga per il mondo, insomma, sì. Quindi... però viene premiata tra l'altro anche con un vestito da regina, no? Con anelli, insomma, una corona, orecchini importanti,
uno, sto vedendo la foto,
un collier importante, insomma, Fashion Week a Milano. Ecco, quale potrebbe essere il segnale? Cioè, non riesco a capire. Sei la moglie di un delinquente e ti diamo diritto a sfilare? Cioè, qual è il controsenso? Pubblicità? Cioè, qual è la...
Controsenso, ma la nostra società adesso vive solo di controsensi, penso. È molto, come si dice, molto assuefatta ai controsensi, agli equivoci, perché...
Ma infatti, guarda... Adesso ci fermiamo e ci ascoltiamo questa canzone, poi ci torniamo perché leggiamo le parole che ha detto Saviano, che sono quello che stiamo dicendo noi praticamente.
Irradiati.
Adesso non è che sveliamo la privacy. Emma Coronel, chi ci ha seguito dai minuti precedenti, stiamo parlando della moglie del Chapo Guzman, che ha sfilato alla Fashion Week a Milano in questi giorni, durante le sfilate di moda. E ecco, quello che scrive Saviano nel pezzo, dice: ha sfilato quindi ufficialmente come moglie di un narcotrafficante. Cioè, perché non è che parliamo di una attrice, pittrice, fotografa, scultore, medico.
Sotto gli occhi di tutti, guarda.
Anche l'evidenza. Immagino che quando l'hanno presentata non avranno nascosto questa cosa. Anzi,
la signora Emma Corne è moglie del capo del Chapo Guzman.
È un vanto, insomma.
Esatto. Insomma. Rispettata e invitata, magari anche pagata con un cachet per essere lì. In quanto moglie di un...
Mica male.
Moglie di un criminale internazionale. Vabbè. Com'è possibile, si chiede Saviano, una cosa del genere in un paese dove... con furba superficialità si accusano serie TV, libri, rapper di ispirare comportamenti criminali solo perché raccontano di crimine. Tutti tacciono su un evento del genere. C'è una frase che mi ha fatto riflettere e l'ha pronunciata April Black Diamond, la stilista di base a Los Angeles che ha invitato a sfilare Emma Coronel, cioè la stilista che l'ha invitata, che le ha trovato il vestito, le ha cucito il vestito addosso. Ognuno ha diritto a una seconda possibilità.
Sì, ma la seconda possibilità in questo caso non ci dovrebbe essere neanche una prima possibilità.
Anche perché, riportiamo il virgolettato di Saviano, seconda possibilità, Emma non si è mai pentita. Emma non ha preso le distanze dal cartello di Sinaloa. Emma non ha denunciato i figli del Chapo.
Questa è ancora la cosa più grave.
Né quello che sapeva. Quindi, quale sarebbe la seconda possibilità che viene data a questa signora? Cioè, no, ecco, sì. Se, non vogliamo criminalizzare lei per via del marito. No. Quindi se lei dice... mio marito ha sbagliato, prendo le distanze, ok, ti diamo una nuova...
Non si è pentita, quindi... Però
non si è pentita addirittura, proprio l'ammette, anzi, tranquillamente.
E continua a portare... Non ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime, Emma, continua, no? Emma, in quanto moglie del Chapo, sfilando in bianco come il giorno del matrimonio, ha mostrato che, nonostante il marito sia in carcere, la forza del cartello di Sinaloa è ancora salda. Soprattutto mentre è in corso la faida interna con gli uomini dell'altro fondatore del cartello, El Mayo Zambada, no? Questi nomi mitici, suggestivi. È possibile che Emma Coronel abbia usato la Fashion Week per annunciare al mondo che sta tradendo il patto di omertà con il Chapo e sta per pentirsi cercando una seconda possibilità di vita? Di quest'ultima ipotesi ad ora non abbiamo riscontri, dice Saviano. Certo. Insomma, quindi come ne usciamo? Come concludiamo questa cosa secondo Luca?
Come ne usciamo? Ne prendiamo atto solamente, però prendiamo atto anche di come la società di oggi sia un po', diciamo tra virgolette, bacata.
Questa considerazione ci piace. Prego.
Io direi semplicemente che chiuderei con una frase famosa, che al peggio non c'è mai fine.
e su questa conclusione dei nostri esperti, noi lanciamo questo bellissimo pezzo di Lucio Battisti.
Irradiati.
Eccola, signori e signori,
momento importante. Allora, Katia Ricciarelli, noi siamo sempre qui sul Corriere della Sera in mano, il Corriere della Sera del 25 settembre 24. Titolo, articolo di Giovanna Cavalli. Titolo: per fare ingelosire Pippo Baudo mi spedivo le rose da sola. Io e Carreras eravamo una coppia stupenda. Il volo, i tre giovani tenori, sono tenori da parodia.
Ma non credo.
Ecco che Katia Ricciarelli
mette subito zizzania.
Ecco, mette subito zizzania. Prego, Luca. Come... Allora, partiamo da questo. Il volo sono tenori da parodia, secondo
no.
te?
Il volo sono tenori da tenere in considerazione, in quanto sono giovanissimi e sono bravissimi, poi. Non sono affatto una parodia, anzi, sono una meravigliosa realtà, penso.
Benissimo. Max? Ma io... presente il volo?
Sì, sì, come no. Esatto. No, come dice Luca, giustamente sono da tenere in considerazione. Poi il paragone con Pavarotti non è necessario farlo, perché non c'ha senso, insomma, Pavarotti era bravissimo. E poi io personalmente devo dire di Katia Ricciarelli non ho molta stima, in quanto ho sentito svariate cose da lei cantate, non mi è mai piaciuta, sinceramente. E la ritengo anche un po' sciocchina, insomma. Ultimamente si vede in televisione per lo spot pubblicitario di Mi piace così. Dovrei dire che sei sciupata, insomma.
Sì, insomma,
che...
è dimagrita. Ho visto anch'io quello spot, ma non ne ho molta considerazione neanche io di questa signora.
Beh, diciamo che poi, ecco, negli ultimi anni si è un po' riciclata come personaggio televisivo, sì, sì. Un po'...
Se cantasse di più... E parlasse un po' di meno di queste cose sarebbe forse un po' meglio, perché nonostante, anche secondo me, come ha detto Max, non sia al top, però comunque sarebbe impegnata con l'ugola in altre cose,
ecco, quantomeno dice, anche se non ci piace come canta, almeno no, meglio, se meglio canta, se anche canta, male, sì, che se parla,
sì,
sì.
Sì, beh, sì, è diventato personaggio televisivo, l'abbiamo vista il Grande Fratello, sì. L'abbiamo vista, sì, sì.
X-Factor anche, no?
X-Factor, non lo so, no, può darsi, forse, sì, comunque, so. Insomma, l'abbiamo... E lei aggiunge...
Amici miei, forse.
Lei aggiunge due o tre cose, no? Dice, per esempio, che belle le partite a poker con Pavarotti, immaginiamo i soldi che giravano tra lei e Pavarotti, certo. Che erano, insomma, immagino fossero spendaccioni. E poi dice di Brigitte Nielsen non mi fidavo, vi ricordate che c'era anche il, sì, periodo, sì, la domanda le fanno, insomma, ma lei era gelosa? Certo, come sempre, circondato da donne bellissime, Pippo Baudo, quindi io ero gelosa di una in particolare, le chiede la giornalista, ma dice, guardi, c'era quella svedese bionda con i capelli corti altissima che poi sposò Sylvester Stallone, no?
Sì.
E dice, ah, Brigitte Nielsen, la attrice danese, ecco, lei la classica bonazza affascinante, pericolosa, non mi piaceva. Effettivamente
pericolosa.
Negli anni 80 Brigitte,
beh,
Nielsen
è una bellissima donna,
quando è uscita
come attrice, però delle riserve,
come attrice
vale
no,
poco,
io mi ricordo, ho visto
vale
un
poco.
Film con Sylvester Stallone,
sì, Cobra,
lei...
sì.
Cobra.
Sì.
Vabbè.
Sì, non, sì, ne parliamo,
il film, è... il film non era granché
ma insomma. È stata, diciamo, il film nel quale poi loro si sono conosciuti e si sono sposati,
sì.
O forse già stavano insieme,
penso che già stavano insieme credo di sì.
Vabbè. Sì, insomma, Brigitte Nielsen la ricordiamo, bellissima donna, ma insomma,
sì.
Attrice di...
Sì, poi anche lei si è rovinata con Botulino,
sì,
eccetera,
sì,
eccetera.
Sì. A un certo punto...
Si è rifatta un po' tutta anche lei.
A un certo punto è partita la brocca e giù a botulinizzare. Botulino. Va bene, noi ci fermiamo e ci ascoltiamo questo pezzo qui.
Irradiati!
Ancora irradiati con un'altra cosa molto molto curiosa, una nonna italiana, qui nella rubrica interna sempre del Corriere della Sera, che sentite sto sfogliando, una signora italiana, insomma non diciamo l'età perché
no,
non è corretto, non ci
non
interessa, però diciamo, si chiama Vienna Cammarota e ha percorso la ultrasettantenne, non andiamo oltre, insomma, ha raggiunto la Cina dopo un lungo viaggio a piedi, ispirandosi al viaggio Polo. Che fece Marco Polo, che arrivò, che ma anche un po' Foreschiano. Che arrivò in Cina nel 1275, cioè lei ha
la via della seta.
Esatto, lei ha ripercorso il tragitto di Marco Polo per arrivare in Cina. E ecco, come poi dopo entriamo nello specifico, come vogliamo commentare questa signora e questo viaggio meraviglioso?
Tanto di cappello, una signora della sua età, poi.
Beh, grande forza di volontà, poi a quell'età, insomma, non è una cosa semplice.
È una cosa
a piedi.
Da tutti, neanche per un giovane, figuriamoci per una signora di una certa età, diciamo.
Sì, sì. Allora lei.
Ma scusa, Simone, lei è partita da sola?
Sì, allora guarda.
Senza alcun supporto?
No, probabilmente qualche supporto ce l'avrà avuto, quantomeno degli certo. Guarda, andiamo a leggere. Partita da Venezia il 26 aprile 2022, ok? È arrivata in Cina il mese scorso, cioè nel 2024. Aprile 2022 è partita, è arrivata agosto 2024, cioè quasi due anni dopo.
Più di due anni,
sì, due anni e qualche mese. Ultima tappa del suo viaggio verso Oriente, percorrendo più di 20.000 chilometri. E quando il 29 agosto ha messo piede nel paese attraversando il passo di Irkestam ed entrando nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, è stata accolta calorosamente, le è stata donata una corona di fiori, simbolo di amicizia e benedizione, sono stati messi in scena spettacoli di danza, canto tradizionali, eccetera, eccetera. Insomma, che messaggio ci dà questa signora?
Che vigore!
Che volere e potere!
Un applauso, veramente!
Facciamo un bellissimo applauso.
E sì. L'augurio di mantenersi sempre così,
sì.
Fino a 100 e passa anni, se è possibile.
Allora, ricordiamo che il viaggio di Marco Polo durò 17 anni, no? Perché tutto il percorso di una vita, no? Simbolicamente, se vogliamo, un viaggio commerciale che dura 17 anni è un viaggio,
certo.
è una vita. Visse in Cina per 17 anni, lui ha viaggiato e poi si è fermato, è diventato cinese nell'animo. Allora vediamo quelle che sono state le tappe. Allora, con un semplice zaino e due bastoncini da trekking, Vienna ha percorso 20.000 km. È passata dall'Italia, ovviamente da Venezia, ha fatto Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Iran, Turkmenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan, fino al Kirghizistan. Ho solo il mio zaino di 20 kg e tanta voglia di farcela, scrive sul suo sito web.
Complimenti.
Lo zaino di 20 kg.
Sì, uno zaino da viaggio. Lo zaino contiene i suoi vestiti, il kit estivi e invernali, chiaramente, una bussola portatile, un coltellino, una bottiglia di spray al peperoncino per proteggersi dagli animali che forse l'avrebbero potuto aggredire. Se ho bisogno di altro, lo compro mentre sono in viaggio. Mentre è in cammino, preferisce girovagare, fermandosi quando qualcosa cattura la sua attenzione, così da cogliere con lo sguardo le sorprendenti immagini che può incontrare lungo il percorso.
Complimenti.
Ripeto, potere e volere.
Sì,
grande forza di volontà, ovviamente.
Dice: perché lo faccio? L'escursionismo è sempre stata la mia passione. Ovviamente è una persona comunque allenata e competente, che sa gestire certo. Lo stress anche mentale.
Evidentemente in gioventù si è anche allenata molto.
Esatto.
Ha avuto una vita più attiva, diciamo.
Più attiva. Sì. Parliamo di una signora che, ecco, 30 anni fa andava in Nepal, in Cina. Comunque è una persona che ha sempre viaggiato e evidentemente certo. È portata. Però dice, su questa frase concludiamo, ogni nuovo viaggio mi porta nuove esperienze e ricordi.
Certo, bello. Un arricchimento.
Bellissimo, va bene. Noi ci fermiamo e adesso ci ascoltiamo questa canzone qui.
Irradiati.
C'era una volta i Blu Vertigo, no?
Blu Vertigo.
Dicevamo con Luca e Massimiliano. Allora, intanto, prima di parlare di quell'argomento del quale vogliamo parlare adesso, insomma, che relativamente interseca Morgan, personaggio più fondatore di Blu Vertigo.
Sui generis.
Diciamo. Sui generis, ecco. Che cos'erano i Blu Vertigo? Blu Vertigo Subsonica, intanto, perché c'era un po' il dualismo. Io ero per i Subsonica.
Subsonica anch'io.
Preferivo i Subsonica.
Mi trovate impreparato qui, perché non conosco nessuno dei due di gruppo. No, non ho mai sentito anche brani.
Ok.
O forse l'ho sentito alla radio qualcosa.
Sì.
Nemmeno
io ho sentito
ricordo.
Poco, per quel poco che ho sentito mi piacevano più, alla fine, le mie corde i Blu Vertigo.
Sì, e i Subsonica. Beh, c'avevano questo, chiamiamolo elettropop,
sì,
può andare,
sì,
questa definizione,
sì,
elettropop molto spinta, innovativa, no?
Sì,
perché poi dopo
nel suo genere sì, lo è stato.
Morgan l'ho sentito da solo con il piano accompagnarsi.
Sì, sì, sì.
È bravo, comunque è un artista che sa farsi valere.
Sì,
comunque
sì, anche non è da buttare, insomma, via.
Anche lontano dai Blu Vertigo si è reinventato un po'.
Sì, 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 infatti
abbastanza provocatorio anche lui.
Sì.
Esatto.
Si può sollevare.
Esatto. Infatti arriviamo a questa notizia qua. Ora voglio ballare da sola è il titolo di Anna Lu Castaldi, figlia di Morgan e Asi Argento, che nello show di Milly Carlucci balla, cioè a Ballando con le Stelle, lei balla, fa la ballerina, balla nel programma quello televisivo del sabato sera. Lei è una DJ e dice: ho imparato dal papà la musica e dalla mamma fare il cinema. Ecco.
Sì, un po' pure... può darsi ben miscelato. Io spero per lei, insomma.
Poi lei dice: sono...
ha avuto dei genitori che sono, insomma, nel genere illustri, insomma.
Sì,
no?
sì. Poi lei, insomma, si definisce. Lei dice: sono punk, sono emo, perché no, c'è anche questa, sì, giovani. Sono punk e sono emo. Nei miei occhi ci sono le sottoculture alternative che sono discriminate. Ecco, quindi abbiamo una paladina delle sottoculture discriminate.
Anch'io sono un paladino delle sottoculture, amando il metal, anche il punk è nelle mie cose.
Sì, 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 sì.
Punk, l'hardcore.
Invece, se andiamo al maestro Max. Le sottoculture musicali, come le... cioè,
subgeneri, diciamo, le sottoculture.
Sì, subgeneri, cioè, a parte che le ritieni importanti, fondamentali, è bello che ci siano, insomma, come le collochi.
Devo dire che è bello che ci siano, importanza relativa, diciamo, però assolutamente va bene che ci siano, ci mancherebbe.
Ci permettono di agganciare...
C'è l'underground che poi in Italia, l'Italia non è mai considerata bene. All'estero invece c'è un bel sottobosco, anche io parlo per me, per quanto riguarda l'heavy metal, per questo genere c'è un bel sottobosco di band fantastiche, voglio dire,
sì, no
che fanno dell'ottimo heavy metal, per esempio, o anche del punk, parlando di puro punk, ci sono delle ottime band punk hardcore.
No, ma poi la cosa bella è
poi
che...
Poi non mi addentro su altri generi perché non sono di mia competenza.
No, però tanto è bello che ci siano, perché comunque è una forma di espressione culturale diversa, di arte, che è bello che ci sia, è giusto che ci sia. E poi permettono, diciamo, attraverso questi sottogeneri di collegare magari due argomenti,
sì,
musicali,
esatto,
due,
sì,
generi un po' più lontani.
Un po' più lontani, sì.
Questi ponti permettono agli uni e agli altri di avvicinarsi.
Di avvicinarsi,
cioè. Sì. Va bene, io direi che noi chiudiamo questa bellissima puntata di oggi, così fatta di approfondimenti e di considerazioni interessanti.
Ascoltateci, ragazzi.
Ascoltateci, perché che messaggio vogliamo lanciare ai ragazzi che ci ascoltano, Luke? Adesso così.
Solo positivo.
Solo positivo.
In gamba con la musica.
In gamba con la
musica. Siate liberi.
Sentitevi liberi di ascoltare quello che volete, sentitevi liberi di ascoltare questo pezzo meraviglioso e anarchico che ci piace tanto.
E di Fabrizio D'André, Il Pescatore.
Ciao, alla prossima.
Ciao, alla prossima.
Ciao, ciao, alla prossima.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati, voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione.
E anche questa è andata.